Buonasera, do l'avvio a questa seduta del Consiglio Comunale, come sempre dando la parola al segretario per procedere all'appello dei consiglieri.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini. Arriva dopo. Simonini. C'è. De Felice. Palotti. Di Zinno. Bettinelli. Songini. Alberti. Andriolo. Bernardi. Ambrosi. Valenti. Catonini. Limuti. Racchetti, Camanni, Montinaro, Giustolisi, Del Curto, Rebai, Dell'Erba, presente, Fiumanò, Bordoni, Lo Massera, Tarabini, Bianchini non c'è, Grillo della Berta, Piasini, Barberi non c'è e Pozzi non c'è.
Pozzi giustificati.
5-6.
Sono presenti 26.
Allora sono presenti 26 consiglieri, sono assenti 7, giustificati consigliere Pozzi e consigliere Bianchini che hanno mandato. E poi a voce anche il consigliere Giustolisi che ha detto che non poteva esserci. Allora, una comunicazione credo doverosa per tutto il Consiglio è un ricordo di una figura che qui dentro è stata presente a lungo, e parlo del dottor Giuliano Medio, prima capo degli uffici finanziari ed economici del Comune, poi segretario comunale. Tutti ce lo ricordiamo, credo che essendo in questa città è difficile non averlo incontrato dentro questo consesso, ma anche in giro per la città. Una persona dall'animo gentile, di profonda umanità, professionalmente competente e anche molto disponibile verso gli amministratori e in generale come proprio come carattere. Mi piaceva ricordarlo qui perché a lungo abbiamo avuto una frequentazione, tutti credo o parecchi di noi, e credo che sia corretto anche esprimere le nostre condoglianze, rinnovare le nostre condoglianze alla sua famiglia, anche perché se n'è andato un po' troppo presto, come purtroppo in questi giorni in sondrio capita ad anche altre persone. Grazie. Il sindaco non deve. Il segretario mi ricorda l'adempimento, è un sollecito che facciamo anche a voce, per la dichiarazione dei redditi dei consiglieri. La scadenza è il 31 di questo mese, quindi chi ancora non ha portato i redditi presso il Comune, sappiamo che è un obbligo di legge, quindi dobbiamo adempiere a questo dovere entro il 30 di novembre. A questo punto do la parola al consigliere Songini che l'ha chiesta per una comunicazione che è relativa alla giornata sulla violenza alle donne. Prego.
Sì, grazie Presidente. Semplicemente per spiegare l'installazione che abbiamo messo lì. Come è noto, il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E anche quest'anno, in continuità con gli altri anni, teniamo un posto occupato in questo Consiglio. Devo dire che questa iniziativa è un'iniziativa che ha preso molto piede in questi anni, un po' dappertutto, in tanti uffici, eccetera, si tiene un posto occupato come gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Purtroppo, realmente, anche in questo Consiglio Comunale una donna occupava uno di questi posti. Per questo motivo, quel posto occupato assume una valenza un po' più forte che semplicemente un simbolo. Così. Purtroppo, Il fenomeno dei femminicidi in questo paese non tende a diminuire e questo ci impone di continuare un lavoro e una lotta a livello culturale. Lo dimostrano anche le ultime vicende sul caso Weinstein, dove il dibattito si è concentrato più sull'analisi dei comportamenti delle vittime che sul comportamento del carnefice. Approfitto per invitarvi agli eventi che si svolgeranno nella giornata di domani, dove ci sarà il coinvolgimento di molti giovani, e questo ci dà molta speranza per quel lavoro culturale cui accennavo prima. Grazie.
Grazie consigliere Songini. La parola al consigliere De Zinno.
Grazie, proprio due parole per spiegarvi le iniziative di domani. Trovate tutti la locandina, infatti l'abbiamo messa appunto in tutti i banchi del Consiglio. Come capofila abbiamo il Comune di Sondrio e dobbiamo dire che molte associazioni hanno risposto anche sopra le aspettative per organizzare gli eventi di domani, che partono dalla mattina e arrivano fino a tarda sera. Difatti dalle 9 alle 13 in piazza Campello ci sarà il gazebo del centro antiviolenza, che appunto è stato nominato Il Coraggio di Frida, dove appunto che cosa si vuol fare domani in questo gazebo? Sostanzialmente si vuole spiegare alla gente che cos'è il centro antiviolenza, che cosa fa, perché molto spesso le persone, soprattutto le donne in difficoltà, non lo sanno, e quindi c'è proprio un momento di incontro con la popolazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza. Poi nel pomeriggio alle ore 15 c'è una performance di teatro incontro che ci verrà spiegata meglio dalla coordinatrice del progetto, che è la consigliera Mira Andriolo. Alle 16 invece ci sarà appunto in piazza Campello sempre un flash mob a cura del liceo scientifico Carlo Donegani e delle Argonaute. E alle 16.45 ci sarà Orange the World, coloriamo di arancione per dire no alla violenza sulle donne. Verrà colorata una panchina in corso Vittorio Veneto e ci chiederete perché di arancione e non di rosso, che di solito è il colore che si utilizza, perché è proprio il colore che quest'anno è stato scelto dall'ONU. Per concludere poi alla sera con la proiezione gratuita del film Il diritto di contare al Cinema Excelsior, con il sostegno delle organizzazioni sindacali CISL, CGL, UIL e delle Argonaute. Quindi vi chiediamo, oltre di partecipare alle iniziative, chiaramente anche di sponsorizzare queste iniziative. Adesso darei la parola a Mira Andriolo, che ci spiega un po' di più la parte delle ore 15, la performance di teatro incontro. Grazie.
Bene, allora, visto che è già stata trasmessa, traslata così il compito a Mira Andriolo, diamo la parola a Mira Andriolo.
Grazie Presidente. E allora, giusto due parole per dire: Teatro Incontro è un progetto che prevede la formazione teatrale e culturale dei giovani di Valtellina e Valchiavenna. È un progetto che consta di 7 laboratori da Bormio a Morbegno. Abbiamo la partecipazione di 195 ragazzi quest'anno e quindi i professori hanno chiesto a questi giovani se avevano voglia di essere partecipi in piazza per questa giornata così importante, e ovviamente quando i ragazzi sono interpellati poi direttamente e coinvolti partecipano sempre con molta generosità. Quindi domani saranno in piazza con un'azione organizzata da loro e coordinata da noi professori e operatori teatrali, per cui faremo una marcia lenta e silenziosa che partirà di fianco al Teatro Sociale e arriverà a Piazza Campello. Questa parte vuol significare la memoria di queste vittime di violenza e contemporaneamente anche la consapevolezza da cercare in se stessi per scongiurare la violenza in tutte le sue forme, e per arrivare poi alla Piazza Campello, dove questa marcia lenta e silenziosa si aprirà in una danza di vita e come senso di apertura al futuro e di speranza. Ecco, è tutto, e penso che sia veramente straordinario ogni volta che possiamo coinvolgere ragazzi, le nuove generazioni, per la trasmissione di valori veramente fondanti per la nostra società. Grazie.
Grazie consigliere Andriolo. Su questo fatto non ci sono altre comunicazioni né interventi. Va bene, allora procediamo al punto numero 2, c'è la mozione del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, ed altro avente, e del consigliere Grillo della Berta, avente ad oggetto realizzazione nuova area Cani presso Parco Partesaghi. Come tradizione, la parola ai proponenti.
Grazie Presidente. La mozione è abbastanza semplice, quindi non voglio neanche portar via troppo tempo. Abbiamo raccolto delle segnalazioni dei cittadini che frequentano spesso il parco e chiedono la realizzazione di una struttura, di un'area dove attrezzata, riservata ai cani, proprio per lasciarli liberi senza tra virgolette disturbare altre persone, e quindi in piena sicurezza, in modo che possano anche sfogarsi gli animali e l'area venga sfruttata appieno anche da chi la utilizza. Quindi si chiede proprio, vista anche l'alta frequentazione, soprattutto d'estate, di persone, di trovare un'area riservata a questo scopo, e quindi si chiede di prendere questo impegno per poterla realizzare il prima possibile, magari prima dell'estate prossima. Grazie.
Grazie consigliere Piasini, essendo una mozione apriamo il dibattito su questo. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Nelle premesse della mozione è ben descritto il parco e quindi la sua funzione di area da fruire in molti modi e modi anche diversi fra loro. Ricordo però che un'area cani è prevista al Parco Ovest, anche lì diciamo su sollecitazione dei cittadini della zona. Però noi non siamo d'accordo di fare un'area riservata per i cani al Partesaghi, proprio per l'idea del non creare steccati, perché oggi si chiede di fare quello per i cani. Domani chissà, potrebbe arrivare la richiesta di fare un'area riservata per i bambini, poi magari chi corre vorrà una corsia preferenziale e via di seguito, ognuno in base alle proprie esigenze, siccome il parco è grande, chiederà un'area per fruire in modo, quel pezzettino in modo esclusivo come vuole. Noi crediamo che ognuno possa e debba fruire di uno spazio di quel tipo del parco in rispetto e in condivisione reciproca. Per questo non siamo d'accordo su questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Ci sono altri interventi su questo punto? Consigliere Bordoni, prego.
Grazie Presidente. La mozione presentata dalla Lega ripercorre in fondo un mio pensiero che da anni ho difeso per tutelare i cittadini e i cittadini proprietari di cani, che credo abbiano il diritto di vivere la città e far vivere la sicurezza dei cittadini anche attraverso un'azione di tutela della salute. E quindi più volte con l'assessore ai lavori pubblici Iannotti abbiamo avuto degli incontri, quindi sono ben a conoscenza del progetto della realizzazione della nuova area nel Parco Ovest. Non sono d'accordo su quanto espresso dal consigliere Songini, in quanto le sue previsioni di eventuali richieste non possono essere motivanti di un'opposizione. Posso capire che, essendoci un progetto precedente, si può dare un maggior impulso alla realizzazione di questo progetto, però le motivazioni proposte credo siano, suonino come motivazioni pretestuose, dove gli scenari di cittadini di runner che richiedano a gran voce una corsia preferenziale sia assolutamente fuori da ogni logica. Io credo che sia importante però in una città come la nostra, dove dalle statistiche prodotte dall'assessore Busi un tempo fa si parlava di circa 2000 famiglie che hanno un cane, quindi un animale di compagnia, e sappiamo quanto oggi sia importante la pet therapy, quanto un cane possa essere un elemento di compagnia per persone anziane che restano sole e che comunque vivono presso il proprio appartamento. Per cui la richiesta di attenzione verso queste famiglie di cittadini credo che sia ben motivata. Io mi auguro che il Parco Ovest progettato, la zona del Parco Ovest progettata per l'area cani, si possa, compatibilmente con gli aspetti economici, i costi che, come più volte chiariti dall'assessore, non sono indifferenti, e altresì con anche l'intervento dei cittadini, perché l'assessore si ricorda benissimo, quando si fanno dei progetti tutti sono d'accordo, poi quando c'è da lavorare gli accordi, ahimè, le persone si tirano indietro. Ecco, questa è la mia considerazione, grazie.
Grazie consigliere Bordoni. Consigliere Cattonini ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Questa mozione mi sollecita un'osservazione che penso che tutti vedano, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Si è parlato di animali, di spazio per animali, ma io chiederei che effettivamente venga attrezzato uno spazio igienico per gli umani, che sia una cosa non indecente come adesso, perché siamo di fronte a un solo servizio igienico ed è insufficiente e di conseguenza è indecente. Grazie.
Grazie consigliere Cattonini. Altri interventi? Nessuno, quindi dobbiamo procedere. I proponenti hanno da dire qualcosa? No? Allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole all'accoglimento della mozione alza la mano. 2, 7, 7. Chi si astiene? 3. Chi è favorevole, chi è contrario? 10. Ok, allora la mozione è respinta con 15 voti contrari, 7 favorevoli e 3 astenuti. Passiamo alle interrogazioni. La prima è interrogazione del consigliere dell'Erba Barbara, Uniti per Sondrio, avente ad oggetto sicurezza stradale in via Fossati. La parola all'assessore Morelli.
Dunque, l'interpellanza presenta delle criticità su via Fossati, in merito alle quali mi sento di comunicare che alcune cose. Innanzitutto, pochi mesi fa abbiamo provveduto a riasfaltare completamente un tratto di strada, di quella strada che era in pessime condizioni. Abbiamo in quel caso ritracciato le linee di margine, le zebrature, gli attraversamenti pedonali esistenti. In questi giorni sono in corso gli ultimi interventi di segnaletica e verrà ripassato l'attraversamento pedonale che in presenza all'incrocio con la via Vesta era rimasto indietro. Gli uffici inoltre faranno un sopralluogo a breve per verificare eventuali mancanze nella segnaletica verticale, che per ora non ci sono mai state segnalate, e se ci sono innesti laterali in strade pubbliche sprovvisti di specchi. Nel corso degli anni infatti si sono avute molte segnalazioni che hanno portato il comune o i privati, in base alle competenze, ad installare gli 8 specchi presenti in pochi metri di strada proprio in corrispondenza delle intersezioni di via Fossati con via Besta e le altre vie o gli accessi laterali limitrofi potenzialmente pericolosi. Sull'ultimo tratto di strada senza marciapiede, purtroppo abbiamo già detto in altre circostanze che c'è un problema legato alla larghezza della carreggiata che non può ospitare contemporaneamente il doppio senso di marcia e un marciapiede di larghezza rispettosi delle norme. Per questo si è provveduto a tracciare le linee di margine un po' più strette per dare comunque un po' di spazio al pedone a bordo strada. In ogni caso la polizia locale provvederà appena possibile ad installare uno speed check come Mussini e su via Quinto Alpini, come era già previsto, e ad incrementare anche qui per quanto possibile la sorveglianza e le postazioni radar come strumento dissuasore dal transito ad elevata velocità. Proprio per questi problemi strutturali di dimensione della carreggiata stiamo anche studiando se sia possibile utilizzare delle soluzioni diverse di tipo passivo che obbligano in qualche modo a transitare a velocità ridotte. Grazie.
Grazie assessore Morelli, la parola al consigliere dell'Erba per vedere se è soddisfatta o insoddisfatta della risposta.
Allora, grazie presidente, volevo avvisare l'assessore Morelli che le strisce pedonali di cui parlava sono già state fatte, perché sono state fatte ieri, e questa cosa è già... Non è la prima volta che succede che quando un consigliere comunale porta un argomento di questo tipo, il giorno precedente al consiglio qualche cosa viene fatto. Ora, io sono soddisfatta di quello che l'assessore ha promesso che sarà fatto. Mi dispiace sempre... purtroppo constatare che bisogna arrivare in questa sede affinché qualche cosa venga fatto dopo che i cittadini ripetutamente hanno chiesto intervento presso le persone competenti del comune, lo sportello del cittadino, il comandante dei vigili, mi risulta anche al sindaco era stato chiesto. Comunque quello che preme a me, ma soprattutto ai cittadini che risiedono nella via Fossati, è che e qui vorrei dare un input all'assessore. Allora, oltre ad aver fatto ridipingere le strisce pedonali esistenti ormai sbiadite, secondo me ne andrebbero comunque segnalate almeno ancora due o tre, perché c'è comunque l'uscita di una via, la via Tirundel, e quindi anche lì secondo me andrebbero segnalate delle strisce pedonali. Ci sono molte abitazioni che hanno l'uscita sulla strada e dove c'è il marciapiede e dove non c'è il marciapiede. Soprattutto mi piace aver constatato il fatto di poter posizionare uno di quegli segnalatori che potrebbero un domani monitorare la velocità degli automezzi. È vero che la strada invita un po' alla velocità scendendo e salendo verso Ponchiera. Però dobbiamo considerare che lì ci sono due fermate di autobus che peraltro andrebbero anche quelle segnalate sulla carreggiata, perché non esiste la sosta segnalata della fermata dell'autobus né all'altezza del Fossati né dopo la via Besta. E secondo me, visto che in molte strade di Sondrio ad ogni fermata dell'autobus ci sono le strisce gialle con scritto autobus sull'asfalto, secondo me anche quelle andrebbero segnalate meglio. E poi, per ultimo, quello che volevo dire, effettivamente il fatto che la Polizia Municipale possa ogni tanto essere posizionata è sempre un deterrente sapere quando ci sono i vigili o c'è la pattuglia dei vigili che ti può monitorare sulla velocità. Sappiamo tutti che quando si toccano i portafogli, i risultati purtroppo è più facile che arrivino, ecco. Quindi secondo me segnalare altre strisce pedonali, segnalare bene la fermata dell'autobus, e io, visto che c'è postato in un capitolo successivo che vedremo stasera un aumento di 20.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade, io credo che anche posizionare della segnaletica verticale, per esempio come quella che c'è in prossimità delle strisce pedonali delle scuole elementari, che è alimentata da un pannello solare e poi segnala il posizionamento delle strisce che ci sono disegnate, secondo me anche questo potrebbe servire, scrivendoci sotto serie di passaggi pedonali. E per ultimo, questa preoccupazione nasce soprattutto dal fatto che gli autobus spesso e volentieri sono utilizzati dalle persone di una certa età, che comunque non sono così centometristi per attraversare le strisce in maniera veloce. Se sopraggiunge un autoveicolo a velocità elevata è davvero pericoloso. Inoltre c'è anche la fermata dello scuolabus dei bambini che frequentano la scuola elementare di Ponchiera. Quindi a maggior ragione, proprio per queste persone più deboli, non nel senso fisico del termine, ma categorie, direi che sono soddisfatta della risposta e mi aspetto di vedere a breve tutto quello che l'assessore ha promesso. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba, voglio solo dirle che questo dimostra anche l'efficacia del lavoro del consigliere, che ottiene dei risultati concreti. Naturalmente con la premessa che questi discorsi vanno programmati come sempre, però è stato esauriente il trattamento, credo, quindi anche chi non è al corrente penso abbia un po' inquadrato bene quali possono essere le problematiche che l'assessore però ha già risposto, affronterà o ha già affrontato in parte. Interrogazione del consigliere Grillo Della Berta, Lorenzo e altro, Lega Nord, avente per oggetto cantiere aperto in via Lessi, angolo Vicolo Gavazzeni. Sempre l'assessore Morelli ha la parola per la risposta.
Sì, per questo intervento su via Lessi, angolo via Gavazzeni, c'è in essere una convenzione urbanistica che si sta avvicinando alla scadenza prevista per il 10 aprile prossimo. L'intervento prevede, come richiamato nelle premesse dell'interpellanza, il recupero degli antichi edifici che c'erano prima presenti in quell'isolato. Rispetto al progetto presentato, al privato rimane ancora tuttora la facoltà di completare l'edificazione su quel terreno ad angolo rimasto libero e recintato dai pannelli. A seguito di questa edificazione egli dovrebbe poi completare il tratto di marciapiede in continuità con quello già ripristinato e concludere il giro dall'altra parte. Nel corso degli anni abbiamo più volte scritto alla proprietà per segnalare la situazione di incuria e di degrado del terreno e ci sono stati interventi di polizia in seguito alle nostre sollecitazioni. Nell'ultima missiva del 14 settembre scorso, oltre a segnalare lo stato di abbandono del terreno, abbiamo invitato la proprietà a fornire chiarimenti in merito all'intenzione o meno di concludere le opere previste e quindi anche quelle pubbliche della realizzazione del marciapiede, sulle quali finora abbiamo temporeggiato volendo evitare che un possibile nuovo marciapiede potesse essere danneggiato dall'installazione di un cantiere in successivo. Non avendo avuto risposta e essendo prossima la scadenza, è nostra intenzione chiedere in questi giorni nuovi chiarimenti ed eventualmente anche avvalerci dell'escussione della fideiussione a garanzia della realizzazione del marciapiede e di conseguenza anche del ripristino decoroso di tutta l'area segnalata.
Grazie assessore Morelli, alla proponente, soddisfatto o no della risposta?
Grazie presidente, ma sì, direi di sì, nel senso che anch'io avevo contezza di questa imminenza della scadenza della convenzione e quindi che altro dire, non ci resta che aspettare quel momento e poi cosa succederà lo vedremo in futuro. Ecco, mi auguro che non ci sia una proroga della concessione, perpetuando quindi sine die o quasi una situazione che effettivamente è sotto gli occhi di tutti. Ecco. Capisco che ci sono ovviamente dei vincoli di convenzione, ci sono state delle ripetute richieste di chiarimenti e pressioni verso la proprietà, però effettivamente è una situazione che, a mio parere, non solo mio, grida vendetta, quindi bisogna fare tutto il possibile e anche di più se possibile per riuscire a sanare questa situazione, anche perché non si tratta, con tutto il rispetto, delle periferie di una zona periferica che può anche avere una diminuzione di valore per la crisi economica. Lì secondo me è anche un'area di pregio, penso, credo, non solo un tecnico, ma facilmente anche valorizzabile e monetizzabile, quindi vedo abbastanza incomprensibile questo stallo che dura da anni, quindi esorto comunque l'amministrazione a procedere con tutti gli strumenti possibili per sanare questa situazione. Grazie.
Grazie consigliere Della Berta. A questo punto passiamo a un'altra interrogazione, sempre con gli stessi protagonisti, Grillo Della Berta e Piesini Maurizio, mentre per oggetto situazione del biolago presso il parco Adamallero Bartesaghi. Qui la risposta, assessore Morelli.
Sto sempre io. Dunque, premesso che il nostro biolago presenta ancora, fortunatamente, un sistema di fitodepurazione naturale, quindi, che possiamo ritenere tuttora efficiente, ma che ovviamente rispetto ai sistemi artificiali e dato il ricambio minimo di acqua che c'è in questo lago non può garantire la stessa qualità di purezza, diciamo così, di un vero e proprio lago alpino, ma tende maggiormente a farlo assomigliare a uno stagno. Il problema di averlo popolato di pesci rossi e di tartarughe ha comunque creato un'alterazione, seppur irreversibile, del suo ecosistema, perché queste due specie sono particolarmente prolifiche, sono animali onnivori e voraci e diventano molto infestanti in quella zona del biolago. La presenza di questi animali inoltre ha portato al deposito nel lago di escrementi, di cibo che viene loro gettato, di sabbia, di terriccio, spenti a volte per gioco nel laghetto e che si depositano sul fondo e quindi rendono più difficoltoso il filtraggio naturale, con la conseguenza di intorbidire le acque per le quali comunque vige sempre un divieto di balneazione. Per cercare di riportare il biolago a situazioni migliori, prima del normale abbassamento delle acque stagionali, abbiamo provveduto a pescare le tartarughe incautamente abbandonate, grazie alla collaborazione importante di EMPA, per trasferirle in un centro specializzato per il recupero, la cura e la sopravvivenza a Cesena. In primavera cercheremo una soluzione anche per i pesci rossi, per cercare di trovare loro un'altra casa, ma soprattutto con la riapertura del parco stiamo preparando con EMPA e con ATS una campagna informativa per adulti e per bambini, con anche dei pannelli illustrativi, oltre a quelli già esistenti all'ingresso del parco, per spiegare le gravi conseguenze del gesto di abbandonare questi animali, con l'obiettivo quindi di riportare progressivamente il biolago alla situazione più possibile prossima a quella originaria.
Grazie assessore Morelli, la parola ai proponenti, soddisfatti o no?
Grazie.
Prego.
Ma allora sì, accogliamo con soddisfazione il fatto che siano state ripescate e non sterminate le tartarughe e portate in un centro di accoglienza. È chiaro che di fatto è così. Mi chiedevo se non ci fosse un sistema per migliorare il ricambio idrico, ad esempio, che potrebbe in parte migliorare questa situazione di imputridimento delle acque, e chiaramente una una segnaletica più puntuale sul divieto di dar da mangiare ai pesci rossi e soprattutto di riversarli. Ecco, è vero, la campagna è stata annunciata, insomma inizierà, però adesso a memoria non mi sembra che siano dei grandi warning, cartelli con segnalazione del divieto di queste pratiche, che insomma alcuni fanno proprio anche quasi inconsapevolmente, nel senso che sai, si dà il biscotto al pesciolino, ma purtroppo questo piccolo gesto inconsapevole può creare dei grossi problemi al biolago. Però vorrei, se c'è occasione, approfondire il discorso del miglioramento del ricircolo idrico. Grazie.
Grazie consigliere Della Berta. Passiamo alla interrogazione sempre degli stessi consiglieri Piasini Maurizio e Della Berta, avente ad oggetto manutenzione giardini e parcheggio pubblico via Ragazzi del 99. Stavolta la parola all'assessore Iannotti.
Facciamo un cambio per non annoiare, visto che gli attori sono gli stessi. Dunque, nell'area oggetto dell'interrogazione sono stati effettuati alcuni quest'estate piccoli lavori di tinteggiatura con i ragazzi di fare estate in collaborazione con la cooperativa Ippogrifo. In particolare abbiamo ripulito il patio coperto da tutte le varie iscritte che ormai sono diventate un po' una costante, insomma. Praticamente ci sono quasi sempre, tranne che nel momento in cui andiamo a pulire. E uno dei grossi problemi che esiste in quell'area è legato un po' alle lastre di rivestimento della fontana, dei muretti esistenti che si staccano, e il motivo di principale è da ricercare un po' nel fatto che molto spesso i ragazzi usano quest'area come pista per lo skateboard e purtroppo creano dei danni. Recentemente l'ufficio tecnico ha intervenuto togliendo le lastre pericolanti e prossimamente è nostra intenzione rimuovere tutte le lastre esistenti e ripristinare laddove possibile, realizzando con la realizzazione di intonaco e muretti a vista, oltre che effettuare anche lavori di lucidatura e delle pietre della zona del patio, che sono anche abbastanza pulite, però provvederemo magari a un'ulteriore pulizia, e compatibilmente con le risorse economiche disponibili a breve provvederemo anche a ripulire le scritte esistenti nel vano scale che va nel parcheggio interrato. Per quanto riguarda la pulizia sia del parcheggio che del giardino, oggettivamente non c'è una situazione problematica. Sono andato a vedere anch'io oggi, poi sono andati anche gli uffici. Comunque solleciteremo i soggetti incaricati a prestare una maggiore attenzione, insomma. Grazie.
Assessore Iannotti, la parola ai proponenti per la soddisfazione o no della risposta.
Grazie. Soddisfatto per gli interventi che si vanno a fare, infatti le interrogazioni servono anche a porre le questioni e andare a affrontarle. E sottolineo anche che magari si può pensare di rivedere anche sulle panchine un materiale diverso, essendo molto poroso. Li vediamo anche nelle foto che sono completamente rovinate le panchine dove ci si dovrebbe sedere, non so chi si potrebbe sedere oggi visto che sono completamente sporche e rovinate. Quello delle lastre, poi in un'altra foto ce n'è un'altra rotta, l'ho proprio fatta apposta per segnalare magari di rimuovere anche quella e trovare una soluzione che nel centro della città lascia proprio un po' perplessi, ma quindi qualsiasi intervento migliorativo sia di manutenzione, di mantenimento, di pulizia è benvenuto. Serviva proprio a sollecitare un intervento al di là delle scritte sui muri, perché poi un sacco nero è rimasto lì 3 giorni, quello che c'è nella foto, neanche fra poco sono passato 3 giorni, è rimasto lì. E stranamente, perché dico, di solito in centro il giro dell'api di secame è fatto tutti i giorni, più volte al giorno, quindi probabilmente è rimasto lì nascosto, nel senso no, il sacco. Quindi è proprio sollecitare un'attenzione in più, perché sembra nascosto il parco e rimane all'interno, probabilmente meno visibile, quindi si lascia un po' più meno controllato e meno attenzionato. Quindi soddisfatto se anche su questo parco in pieno centro si rimette l'attenzione dovuta proprio la zona dove si trova. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Adesso passiamo all'ultima interrogazione, sempre dello stesso consigliere Maurizio Piasini e Grillo della Berta, avente per oggetto pannelli informativi a quando la riattivazione. Consigliere, assessore, scusi, Morelli.
Sì, il problema dei pannelli è stato uno dei primi affrontati da Abaco quando è subentrata la nuova società, che è subentrata la questione dei parcheggi da Mazzal, e deriva proprio dalla difficoltà che Mazzal ha avuto soprattutto negli ultimi mesi della sua gestione a causa della sua morosità. Tutte le società che ci lavoravano intorno, facevano manutenzione, hanno abbandonato queste attività e ci hanno lasciato in eredità, a noi ma soprattutto ad Abaco, un sistema molto danneggiato e senza manutenzione. Già da settembre sono cominciate le operazioni per valutare i ripristini e sono dovuti fare un sacco di interventi. Innanzitutto si è coinvolto Telecom per quanto riguarda la linea DSL, che sono dovuti fare contratti nuovi, il fornitore dei pannelli e degli impianti a barriera dei parcheggi interrati, perché non funzionavano più. Si è dovuto rifare, dicevo, il contratto, sostituire le SIM dei pannelli. In questa fase stanno risolvendo i problemi di configurazione dovuti alle nuove installazioni per consentire la corretta comunicazione fra i vari componenti del sistema. Si è riprogrammato il router di Telecom, si sono fatti interventi di manutenzione ai pannelli. Si stanno facendo in questi giorni delle prove per il funzionamento del sistema di lettura delle targhe, che aveva avuto dei problemi, e nella trasmissione delle sue informazioni sia in loco che da remoto. I lavori proseguono, i tecnici di Abaco, che devo dire si stanno mostrando molto impegnati e molto collaborativi, sono fiduciosi che il problema si possa risolvere a breve, anche se in viale dello stadio si potrà protrarre un po' di più, perché lì bisogna sostituire in quel pannello la scheda elettronica, quindi potrebbe tardare un po' di più il ripristino. Tutte queste attività comunque che sono svolte in, diciamo così, in accordo anche col comando della polizia locale, che è tenuto informato, come vedete sono abbastanza complesse, sono molto lunghe, ma con queste attività confidiamo di portare il prima possibile il sistema in efficienza, dato che è ritenuto giustamente anche da chi ha presentato l'interpellanza un sistema importante per la città. Grazie.
Grazie assessore Morelli. Ai proponenti per soddisfazione no sulla risposta dell'assessore. Prego consigliere Piasini.
Soddisfatto per la risposta, almeno anche in questo caso abbiamo posto l'attenzione e non abbiamo tempi certi, ma speriamo che in breve tempo siano sistemati. Tra l'altro ricordo che quello dello stadio non ha mai funzionato, sempre avuto, è quello che sempre ha avuto un po' di problemi anche in passato, anche quando c'era la gestione. Ecco, quindi probabilmente ha dei costi anche la scheda e sono un po' più restii. Quindi, come è stato sottolineato nell'interrogazione, sono importanti per indirizzare nei parcheggi liberi, quindi prima si riescono a tenere funzionanti e meglio è anche per il traffico cittadino, anche per lo sfruttamento dei parcheggi stessi. E soprattutto magari ci si lascia un po' ironia quando arrivi e trovi 21 agosto ancora calice di stelle, ma quello perché capisco che sono le prove che si stanno facendo e è anche simpatico dire che sono ancora, sembra un po' freddo per essere agosto. Ecco, comunque sono soddisfatto per aver avuto delle risposte nelle quali si sta lavorando per ripristinare i tabelloni. Grazie.
Consigliere Piasini, finite le interrogazioni. Passiamo al punto numero 4, approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, quarto adeguamento, elenco annuale 2017. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. E alla luce dei nuovi incassi non previsti inizialmente per oneri di urbanizzazione per 226.000 euro, proponiamo al Consiglio questa quarta variazione al programma opere pubbliche. La variazione più corposa, per 200.000 euro, viene proposta per l'intervento di recupero del Castelmasegra per la creazione del Museo della Montagna. Avevamo postato inizialmente 250.000 euro che doveva finanziare l'intera operazione, ma alla luce di alcune prescrizioni della Soprintendenza, tra cui quella più importante di portare l'ascensore dentro anziché fuori, come avevamo inizialmente previsto, e la realizzazione quindi di un impianto antincendio più sofisticato, l'eliminazione della pavimentazione galleggiante e altri interventi, tutto questo ha portato così a far lievitare i costi fino a 500.000 euro. Quindi andiamo, proponiamo di appostare 200.000 euro dei 260.000 che entrano in più per quanto riguarda la mobilizzazione per questo intervento. Un'altra piccola variazione riguarda l'utilizzo di 20.000 euro sulla manutenzione straordinaria delle strade e 6.000 euro sulla manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione, quindi arriviamo così a 226.000 euro. Viene proposto poi l'eliminazione di un intervento per 27.000 euro, che è quello inizialmente previsto per l'implementazione dell'acquedotto rurale ai Dossi Salati, per il fatto che non riusciamo a realizzarlo, siccome va realizzato insieme al Comune di Montagna, non riusciamo da qua a fine anno a realizzarlo in contemporanea, quindi proponiamo di cancellare la voce e di utilizzare 23.000 euro dei 27.000 inizialmente appostati per coprire maggiori spese per la riorganizzazione degli spazi di Palazzo Martinengo, dove ricorderete andremo a ricavare ulteriori locali che devono essere poi adibiti adesso ad archivio, che vengono poi utilizzati per gli uffici dei servizi sociali, e oltre a 4.000 euro per, che vengono postati sulla manutenzione straordinaria degli uffici. Quindi il programma per pubbliche passa da 4.478.000 euro a 4.704.000 euro, che sono con altri 226.000 euro di risorse certe che verranno sicuramente utilizzate da qua a fine anno. Grazie.
Grazie Assessore Iannotti. Su questo punto ci sono interventi. Consigliere Bernardi, prego.
Grazie. Questo è un intervento chiaramente un po' trasversale fra questo punto e il prossimo, ma interverrò qui e non mi ripeterò ovviamente dopo. Ancora una volta ci troviamo a fare una variazione di lavori pubblici in aumento con risorse certe, cosa che probabilmente molti altri comuni ci invidiano e che dimostra l'abilità di questa amministrazione nel reperire fondi. Anche questi interventi si aggiungono alla linea conduttrice che in questi anni ha visto cambiare il volto della nostra città, rendendola sempre più bella, più vivibile e più appetibile in chiave turistica. Però, riflettendo, un aumento di 226.000 euro di oneri di urbanizzazione rispetto alle previsioni che avevamo fatto non può essere visto solo come un aumento di entrate e le relative opere pubbliche. Ma analizzando le cause mi spingo a dire che l'origine di questi maggiori oneri è da cercare in un miglioramento dell'economia cittadina, un buon segno di cui probabilmente dobbiamo anche tenere conto. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi, altri interventi? Consigliere Piasini.
Posso solo approfitto del tema per chiedere magari se ci sono degli aggiornamenti sul bando delle periferie, cioè sui fondi del bando periferie, perché cioè solo per capire a che punto siamo, visto che era stata data per certi negli 800 milioni del secondo finanziamento CIPE, se c'è qualcosa in più che sta arrivando. Perché da quel che risulta sono degli 800 milioni sono 630 con priorità alle città del sud e 170 nelle città metropolitane. Quindi bisogna capire se qualcun altro rinuncia e ci dà spazio oppure se c'è stata qualche altra garanzia di ulteriore finanziamento di questo bando. Grazie.
Grazie consigliere Piosini. Consigliere Rebai.
Grazie Presidente. Ma semplicemente per una reazione a seguito dell'intervento del consigliere Bernardi. Mi sembra una novità adesso scoprire che gli oneri di urbanizzazione sono la capacità di un'amministrazione di andare a reperire fondi per poi realizzare opere pubbliche. Semplicemente questo, cioè è a quanto è simpatico ha dichiarato il consigliere. Grazie.
Grazie consigliere Rebai. Altri interventi? Nessuno. Allora c'è una domanda del consigliere Piasini che non sarebbe del tutto pertinente con l'argomento, però chiedo al sindaco di fare uno sforzo e dire no, ma chiedo al sindaco di rispondere, prego.
Non è uguale a luglio e non ci sono assolutamente dubbi, nel senso che prima di Natale il Comune di Sondrio firmerà, essendo il 41esimo progetto e quindi ampiamente finanziato, non ci sono dubbi di risorse. È chiaro che abbiamo convenuto anche questa settimana, Venturini ha chiamato, ha detto verrete chiamati a firmare, siamo al 41esimo progetto, mi risulta che il Presidente del Consiglio sia stato a firmare recentemente Viterbo, possibile, qualcosa del genere, l'altro giorno, che era al 61esimo posto, quindi è solamente un atto formale, il nostro è ampiamente finanziato. Devo dire che poi, riallacciandomi a quanto in altre occasioni abbiamo fatto, intanto credo che non vi sia sfuggito che l'inaugurazione dello spazio che è stato fatto giù al Bocciodromo in realtà è una delle opere fatte dai privati che stanno dentro nel contesto del bando delle periferie, quindi siamo avanti per quanto comporta le realizzazioni fatte dai privati, uno questo e dall'altra parte anche dall'area, quindi la componente di risorse economiche che erano state messe da vari soggetti all'interno del bando delle periferie che arrivava quasi a 16 milioni di euro è già in essere. Quindi questo è un elemento che testimonia ulteriormente che non è un bando di periferie passivo, ma è un bando di periferie voluto attraverso una serie di interventi. Intanto gli uffici stanno procedendo all'elaborazione dei vari progetti che poi, come avevamo convenuto in un recente passato, verranno visti nelle commissioni prima di essere avviati all'ultimo percorso dell'appalto. Comunque sono non fiducioso, la normalità è che prima di Natale firmeremo e saremo chiamati per firmare, quindi le risorse ci sono e devo dire che la città ne è ben lieta, quindi più che essere soddisfatto, che devo fare, siamo contenti tutti.
Grazie Sindaco, ci sono risposte da dare sugli interventi? Nessuna, allora procediamo alla votazione del punto numero 4. Chi si astiene? 3, 6, 8. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Quindi il punto numero 4 è approvato con 20 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto numero 5, settima variazione al bilancio di previsione, esercizi 2017-2018. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Settima variazione, probabilmente l'ultima quest'anno, non è detto che magari possa capitare ancora qualcosa. Gran parte dei contenuti di questa variazione è già stata anticipata nell'esposizione degli interventi sulle opere pubbliche, comunque darei alcune altre voci importanti che ci sono all'interno appunto di questa variazione. Una variazione che, come la penulla, l'ultima fatta propedeutica per il bilancio di previsione 2018, riguarda gli esercizi in questi 2017 e 2018. Abbiamo un aumento di entrate per 304.254 euro che sono dei trasferimenti di 45.632 euro per contributi del Ministero della Finanze e per quel progetto SIOPEPIU che gli uffici finanziari hanno dato disponibilità ad essere comuni sperimentatori di questo progetto. Ci sono stati riconosciuti 21.000 euro, diciamo, per essere appunto comuni sperimentatori. Vi ricordate che avevamo avuto contributi anche la volta precedente quando siamo stati sperimentatori per la nuova contabilità. Ho detto forse l'ultima perché dato che un comune di quelli sperimentatori si è ritirato, sembra che ci arrivino ancora 6.000 euro, non sono molti, ma comunque è un riconoscimento per, diciamo, gli uffici che si mettono a disposizione di questo tipo di attività. L'altra entrata, anche se minima, ma ci tengo a comunicarla, che sono i 3.000 euro del Comune di Torre Santa Maria, per il quale ci siamo impegnati a gestirgli la loro contabilità. Abbiamo già un preaccordo che per l'anno prossimo questo contributo, chiamiamolo, o riconoscimento del lavoro svolto, aumenterà e arriverà a 9.000 euro. Anche questi non sono molti, ma tutte le entrate servono per il bilancio. Abbiamo aumenti di entrate extratributarie di 6.600 euro da introiti dalla biblioteca. Abbiamo quello già annunciato dai Annotti, con l'incremento degli oneri di urbanizzazione, che secondo me qui è un dato molto significativo. Lo vedremo poi il mese prossimo nella presentazione, nell'esposizione del bilancio di previsione. Un segnale, a mio avviso, a mio modo di vedere, interessante e importante, perché notiamo una ripresa di quello che sono le attività nel campo dell'edilizia, e quindi un segnale di ripresa dell'economia che la leggiamo in tutti in questo periodo. L'aumento del PIL, c'è un aumento sensibile, ci sono appunto questi segnali di ripresa dell'economia, e quindi sono particolarmente interessanti. C'è poi un aumento di entrate per il piano di zona di 23.950 euro, che ritroviamo poi evidentemente l'uscita come spesa. Per quanto riguarda invece le spese, abbiamo appunto un incremento prudenziale di 29.434 euro del fondo di riserva. Abbiamo spese in conto capitale di 250.000 euro per interventi sui beni culturali, che è il discorso che diceva Iannotti del castello, e spese per servizio conto terzi, era appunto quei 23.900 euro dei piani di zona che avevamo l'entrata. Per il 2018 abbiamo entrate di euro 95.000 per un progetto Cal City, e contributi della Fondazione Carica per il Museo Hub, sempre a Castello Masegra. E abbiamo un'entrata in conto capitale in aumento di euro 245.000, contributi della Fondazione Caripro, per sempre per interventi al castello. Nel 2018 le spese si chiaramente a pareggio delle maggiori entrate. Abbiamo spese per 340.000 euro, di cui sono spese per il progetto Cal City di 95.000 euro e 245.000 euro per il museo, per interventi al Castello Masegra. Queste sono, direi, le principali voci di questa variazione.
Grazie Assessore Busi. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, procediamo all'approvazione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi nessuno. Allora il punto è approvato con 20 voti a favore e 8 astenuti. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alza la mano. Tutti stavolta. Giù la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Quindi all'unanimità è approvata l'immediata eseguibilità. Siamo al punto numero 6, linee indirizzo strategiche per AEVV S.P.A. Per la presentazione la parola al sindaco.
Io farò una parte introduttiva, ma come avete
seguito durante i lavori nelle varie commissioni, io e Busi ci siamo divisi i compiti, io seguivo la parte fuori da Sondrio andando a tutti i vari incontri con i sindaci, Busi in collaborazione con Camagna hanno seguito la parte, diciamo, di lavoro interno alla struttura. Io voglio in questa occasione ringraziare il dottor Tirone e la dottoressa Casali che mi hanno accompagnato nelle varie riunioni che abbiamo fatto, perché a noi tocca sempre uscire, non salgono mai da Monza a Sondrio, ma i vari incontri a Monza, Como, Lecco li abbiamo fatti andando noi, però è chiaro che l'importanza dell'iniziativa comporta anche qualche disagio e noi l'abbiamo affrontato molto volentieri. Poi un ringraziamento assolutamente particolare al Presidente Giugni e al Direttore Conforti, perché nei tavoli operativi che li vedevano seduti e confrontarsi con società non di poco conto, faccio per esempio la 2A, insomma, ha uno staff di operatori, come potete immaginare, diciamo di altissimo livello. Giugni e Conforti hanno rappresentato quanto il nostro territorio attraverso la propria azienda ha saputo rappresentare, soprattutto anche facendo valere quali sono gli elementi che caratterizzano la storia della nostra società, come del resto le storie delle altre società che erano lì sedute. Potete immaginare che le valutazioni economiche hanno dei parametri che ovviamente non sono legati alla passione, alla sensibilità, al radicamento, ma sono dei parametri che sono oggettivi e valutabili. Avremo modo in questa occasione, voi sarete nelle prossime occasioni, di vedere quali sono state le valutazioni, perché come nella commissione vi è stato segnalato ci sono delle tematiche, chiamiamole di privacy, legate alla questione che la GS Agam è quotata in borsa, quindi ci sono degli elementi che non possono essere esposti se non nelle nei dovuti luoghi con le dovute attenzioni. A me preme sottolineare come l'importanza di un'azienda pubblica quale di fatto è la EBV nelle sue trasformazioni ha saputo rispondere appieno a quelli che sono le mutazioni certamente imposte dalle leggi, dalle regole, dalle leggi, ma soprattutto a del tutto evidenziato un percorso che la nostra città, ma non solo la nostra città perché sono stati interessati evidentemente anche i comuni di Tirano, i comuni della zona da Tirano in su, hanno saputo rappresentare, cioè mantenere fortemente le caratteristiche della società, ma che sia e che fosse pronta ad affrontare le tematiche oggi con la modernità degli strumenti che gli vengono richiesti. Ricordo che quindi ci facciamo i complimenti tutti insieme al Consiglio Comunale di Sondrio, perché la memoria, molti di noi l'hanno vissuta, ci porta al cambiamento che un'azienda municipale come la nostra ha saputo affrontare per scelte di indirizzo forte del Consiglio Comunale, da trasformare da azienda municipale ad azienda speciale ad SPA. E le disquisizioni, i discorsi che vi furono in questo Consiglio Comunale, evidentemente alcune volte su posizioni diverse, anche argomentate, a mio parere in alcuni casi discutibili, ma in ogni caso con argomentazioni che erano state portate non artatamente, ci hanno portato a fare delle scelte estremamente interessanti soprattutto perché sapevamo quali obiettivi raggiungere su delle tematiche dei servizi con chiarezza. Si trasformò tutta la parte legata all'idrico e alla raccolta di rifiuti in una SECA, dove tutti i comuni sono stati coinvolti in una società che poi ci ha consentito di affidare alla stessa in house due servizi dedicati come rifiuti e ciclo integrato delle acque, cosa che non è avvenuta in altre realtà che tra l'altro saranno coinvolte e sono coinvolte in questa riorganizzazione, di fusione in una società. Dall'altra parte la VV si è trasformata con una larga ancora maggioranza pubblica, ma con un intervento anche di privati. Quale fu la scelta, la voglio ricordare a chi magari non c'era, quale fu la scelta che stava dietro la necessità, la volontà anche di coinvolgere soggetti privati ma anche individui, ogni singolo cittadino in questa partecipazione a una società nuova come si andava costruendo attorno alla ex ASM. Si era costruito già un modello che mi pare esplicitato bene nel processo che noi questa sera andiamo ad affrontare in un successivo passaggio. Se si scelse allora di coinvolgere nella realtà della ASM di allora delle entità industriali economiche che avessero un forte radicamento territoriale. Ricordo che le due banche acquistarono delle azioni, la 2A acquistò delle azioni e altri cittadini acquistarono delle azioni, con il comune che manteneva la proprietà interamente pubblica e che assieme agli altri condivideva un percorso. Questo percorso mi pare che sia stato foriero di risultati estremamente interessanti, tant'è che se la valutazione è anche quella da un punto di vista economico, l'ultimo utile che abbiamo messo a bilancio nel 2017 e che quello poi credo che verrà evidenziato nella preparazione del prossimo bilancio, non solo sono in linea ma sono addirittura migliori di quelli che si poteva pensare, o meglio qualcuno in negativo poteva pensare. Vi è un elemento che è utile segnalare, che nel momento in cui abbiamo trasformato questa società EVV veniva richiesta la stessa la capacità di essere sul mercato partecipando anche a gare. E quindi non era vero, come qualcuno asseriva a suo tempo, che partiva da una situazione di vantaggio perché a lei venivano comunque affidati i servizi da parte del comune. In realtà anche il comune non era più nelle condizioni, perché la legge non lo permetteva, di affidare in house una società non interamente pubblica, ma di renderla disponibile, ci mancherebbe altro, a partecipare a qualsiasi gara, tant'è che alcune gare sull'efficientamento energetico l'ha vista vincitore, vincitrice, anche con partecipazione o di confronto con realtà private. Quindi ha saputo posizionarsi in quel frangente dentro mercati in cambiamento, in evoluzione. Al contempo la fotografia che ci distingue in qualche modo dalle altre realtà col quale stiamo costruendo questa multi-utility del nord Italia vede alcune specificità, le farmacie rispetto ai parcheggi, rispetto a qualche altre piccole parti, ma dall'altra parte alcune utility di altre realtà hanno ancora i rifiuti, avranno ancora per proroga la gestione del ciclo integrato delle acque. Però il tema è: dobbiamo affrontare insieme non solo quello che la legge Madia ci suggerisce, cioè di ridurre il numero delle aziende, ma credo che nella continuità che ho cercato di rappresentare almeno per le fasi fino all'IVV, cioè quello di consentire a una società sufficientemente solida, sufficientemente portatrice di know-how, di affrontare le tematiche. Ed è oggettivo che ci sono delle spinte, condivisibile o non condivisibile, anch'io ho dei dubbi, in cui l'economia di mercato, dove solo pochi possono partecipare, darebbero necessariamente dei vantaggi all'utente. Questo secondo me può essere facilmente messo in discussione, perché abbiamo visto che alcune situazioni in realtà portano a un mercato distorto e non sempre a vantaggio dei cittadini. Quindi noi riteniamo che per la storia di queste aziende, col radicamento che hanno, sia possibile costruire qualche cosa che sappia partecipare ampiamente al mercato nell'ottica di essere pochi protagonisti, ma al contempo di avere reali possibilità di mantenere la loro storia nella delibera che questa sera poi Busi vi illustrerà. Ci sono chiaramente indicati alcuni elementi che non è fare della storia, ma fare della realtà attuale degli elementi di forza, perché radicamento di società, confronto diretto con i cittadini, un rapporto stretto con i potenziali utenti diventa un elemento che anche le grandi aziende a livello internazionale oggi hanno capito che è utile creare delle realtà locali, perché il confronto è assolutamente vincente ed ha anche possibilità di penetrazione di mercato più sostenuto da elementi valoriali, visto che si vanno a vendere non banalità ma servizi che possono mettere in alcuni casi a repentaglio anche il sistema economico di molte famiglie. Quindi quello che noi andremo a fare è quello di costruire una realtà del nord Italia, lo dico geograficamente, non come qualcuno magari potrebbe pensare politicamente o partiticamente. È oggettiva la necessità che si possa costruire, condividendola come mi pare che sia stato convenuto fino ad oggi, una possibilità di essere un'azienda forte con alcune caratteristiche che la rendono ancora attuale e sicuramente più moderna. Vi è un altro elemento che nelle indagini che si sono state fatte di possibili interazioni con altre società emerge la presenza interessante della 2A, che voglio qui rimarcare. Nei documenti che poi vedremo è indicata come il partner operativo industriale, ma la 2A è un'azienda pubblica, nata pubblica, in cui due comuni, Milano e Brescia, evidentemente hanno un'importante presenza di azionariato e fino a prova contraria sono animate dalle stesse intenzioni, dalle stesse passioni, dalle stesse storie che caratterizzano le nostre realtà. Quindi una partnership con un'azienda di questo genere credo che giovi a tutti nel momento che ci sia bisogno di ulteriore know-how in alcuni settori, dall'altra parte anche capacità economiche e finanziarie che sono necessarie nel momento in cui le nostre aziende devono affrontare, per esempio, le gare di ATEM. Dire che la 2A ha scelto, rispetto a un percorso di un recente passato, e voglio rammentarlo, in cui sceglieva di andare a comprare le centrali in Montenegro, di avere realtà sovranazionali, dimenticando in realtà un po' le sue origini, le sue nascite. E per noi che siamo di questo territorio, ricordare un'azienda come quella che qui ha costruito la sua realtà economica di produzione idrica, elettrica attraverso le dighe, evidentemente è utile per dire: guardate che il percorso nuovo, con un certo modo di ritorno alle origini, giova a costruire una realtà del nord Italia estremamente interessante. E poi aggiungo anche che rischiavamo di vedere interrotto un percorso che nella ASM era iniziato, cioè di avere la 2A come partner. C'è stato un momento in cui pareva poco interessato questo percorso, oggi vedo riavviare con decisione questo percorso, e credo che poi nei passi successivi, in cui a Sondrio non solo resteranno, come resteranno in tutte le realtà, le presenze degli operatori, cioè dei dipendenti, quelli che attuano e danno i servizi come elemento forte, dall'altra parte qualche elemento legato all'idroelettrico, secondo me, sarà foriero di qualche ulteriore ragionamento. Voglio ricordare che c'era stato un convegno di qualche anno fa, quando si affrontava i rinnovi degli sfruttamenti idroelettrici, la necessità di costruire una realtà simile a quello che era accaduta in Trento, nel Trentino, dove gli enti pubblici sono entrati dentro nelle aziende che sfruttavano idricamente il territorio. Oggi, secondo me, agganciare questa società e condividere questo percorso nella distribuzione e produzione dell'energia elettrica, secondo me, sarà estremamente interessante per una proiezione futura su quei rinnovi degli sfruttamenti idroelettrici che sembrano un po' in impasse. Costruire con loro, essere dentro in questa azienda, secondo me è una situazione estremamente interessante. Quindi quando c'è stato un momento così in cui qualcuno, non comprendendo, ha pensato che la 2A fosse un soggetto imprenditoriale che non avesse un'anima, in realtà la 2A è di proprietà, almeno come diciamo maggioranza, dei due comuni. E anche qui, secondo me, si avvia un percorso estremamente interessante che rinnova un rapporto anche con Milano e con Brescia attraverso dei patti parasociali, li vedremo dentro nelle aziende, ma anche dei patti istituzionali, affinché questa costruzione che oggi ha un altro tassello possa rappresentare anche una possibilità ulteriore, come dicevo prima, sul tema idroelettrico, che è una cosa non di poco conto e che direi veramente molto interessante. Voglio aggiungere l'ultima considerazione, è che i complimenti che ho fatto al Presidente Giugni e al Direttore Conforti vanno anche nella direzione non solo di avere avuto una buona, un buon confronto con l'esterno per valorizzare la nostra azienda, ma anche e soprattutto per il lavoro che hanno fatto sul nostro territorio. Condividere con tutti gli altri azionisti, seppur di minoranza, nel senso di enti pubblici, ricordo che noi abbiamo il 43%, Tirano raggiunge il 10%, è un altro elemento forte che vorrei porre qui all'attenzione, cioè non c'è stata divergenza per merito appunto delle modalità di lavoro con la parte istituzionale degli altri enti, perché sappiamo che ogni tanto qualcuno per posizioni erratamente ideologiche non comprende invece o lascia in secondo piano invece la valutazione reale, economica e anche progettuale di questo. Non c'è un'appartenenza politica che fa scegliere una soluzione rispetto agli altri, ma ci deve essere, come abbiamo fatto e come voi avete fatto nei vari passaggi all'interno delle commissioni, una valutazione aziendale, una valutazione di un percorso e una valutazione di quello che andremo a fare. Quindi il mio sì è convinto, perché siamo stati in grado tutti, ma veramente tutti, di elaborare un progetto attuale, in prospettiva, ma in continuità sicuramente con la storia che siamo stati in grado di costruire con la trasformazione appunto di un'azienda municipale forte che dava degli utili importanti. Ricordo, poi veramente lo chiudo, che nelle valutazioni economiche la nostra azienda è un'azienda che è sana, che ha capacità economiche, che distribuiva dei dividendi interessanti, ma il dato che è sempre emerso è che si tratteneva buona parte degli utili per creare un valore aziendale che la rende oggi equiparabile alle aziende molto molto più importanti, che consente al Comune di Sondrio di essere evidentemente rappresentato in un consiglio di amministrazione dove il valore delle azioni, il valore della compartecipazione ha la sua importanza, ma è altrettanto importante essere presenti, perché è riconosciuto attraverso la presenza di un'azienda di queste dimensioni anche la capacità di essere sul mercato. Voglio ricordare per esempio che le certificazioni sul sistema elettrico le abbiamo noi, non ce l'hanno altre realtà, e quindi vendiamo anche know-how, capacità. La cosa a cui teniamo tutti è quello poi, e come abbiamo fatto nelle trasformazioni tutte le volte delle società, che venga mantenuto il capitale umano, delle risorse umane che qui lavorano, e questo credo che sia un altro merito che questo Consiglio Comunale assieme agli altri enti della provincia di Sondrio ha saputo fare nel momento in cui ha trasformato in Secame e anche Vivi. Quindi io ho ringraziato all'inizio Busi, ringrazio lui e Camanni perché hanno seguito assieme a Giugno e Conforti con molta attenzione questo processo. Io andavo in giro a fare il mercante dalle altre città, ma sappiate che il confronto è stato tenuto rispettosamente a livello alto, perché siamo riconosciuti per essere una realtà che porta al tavolo di un progetto non il pietismo di andare a chiedere qualcosa, ma la capacità di essere soggetto propositore e anche molto determinato nel seguire questa via. Grazie.
Grazie Sindaco, la parola all'assessore Busi per la presentazione adesso della delibera.
Sì, diciamo che chi ha avuto l'opportunità di essere nella prima commissione alla presenza appunto del Presidente e del Direttore abbia avuto una spiegazione puntuale, precisa di che cos'è questa operazione. Il sindaco adesso praticamente l'ha sintetizzata ulteriormente, quindi diciamo che i termini dell'operazione sono chiari, e comunque siamo a disposizione per eventuali domande da parte dei consiglieri che non hanno avuto l'onere, l'onore o il disturbo di seguire la presentazione. Io sono andato anche ieri sera a un tavolo della SEV dove si è parlato di multi-utility, quindi si è parlato anche di questa operazione, ho avuto conferma di tutto quello che erano stati i dati, le illustrazioni di questa operazione. Altro elemento credo importante è che sulle partecipate il legislatore, che era partito alcuni anni fa con, diciamo, delle proposte di normativa, di leggi che dicevano che le partecipate da parte dei comuni, se non avevano tutta una serie di requisiti, erano obbligate a seguire un certo percorso, che era quello di o chiudere se avevano requisiti negativi dei bilanci, non se non avevano il numero di dipendenti superiore al numero dei consigli di amministrazione e così via. Questa legge di revisione delle partecipate ha avuto ultimamente delle accelerazioni. Vi ricordo che i primi annunci erano che in Italia, ed è vero, c'erano più di 8.000 società partecipate dagli enti locali, e si parlava che si doveva ridurle a 1.000. Era, penso, un obiettivo un po' importante, e nel frattempo che si annunciavano queste cose si buttavano giù le norme. Seguendo la partita, quindi da alcuni anni che la sto seguendo, addirittura all'inizio questo numero di società partecipate era addirittura aumentato, da 8.000 ne è diventate quasi 9.000. Oggi c'è questa accelerazione e sta dando dei risultati importanti. Il Comune di Sondrio, per quanto riguarda le sue partecipazioni, abbiamo in questo Consiglio Comunale, credo che sia la terza, sicuramente la terza, forse anche la quarta, linea di indirizzo che diamo, e espletiamo quello che è un obbligo di legge che l'abbiamo fatto, credo, l'ultimo Consiglio, in cui su tutte le società partecipate dobbiamo comunicare al Ministero dell'Economia e della Finanza se sulle società che abbiamo delle partecipazioni, se le teniamo, se non le teniamo, perché le teniamo, se le dismettiamo, perché le dismettiamo, se quelle che decidiamo di tenere, cosa prospettiamo di interventi che vengano fatti. E ricordo che in particolare sul discorso di AEVV, nelle tabelle, che se vi ricordate, adesso io non me le sono portate, in un punto il Comune di Sondrio dava come indicazione che questa società aveva bisogno di avere delle, o fondersi, o di avere praticamente trovare dei motivi di crescere, perché le dimensioni attuali che questa società aveva e ha non sicuramente non le consentono di stare su un mercato dove con la liberalizzazione del gas che sta ormai è alle porte, a pochi mesi, deve poter crescere, deve poter raggiungere delle sinergie importanti, e quindi ha bisogno di trovare partecipazioni. La prima linea di indirizzo nella proposta di delibera, al di là del richiamato appunto delle leggi che dicono bisogna intervenire su queste partecipate facendo delle operazioni di un certo tipo, noi già a marzo del 2017 abbiamo dato una prima linea di indirizzo, se ve lo ricordo, lo vedete nella delibera. Poi ne abbiamo dato un'altra a settembre del 2017, e adesso diamo quest'ulteriore linea di indirizzo in cui entriamo un po' più nei particolari, andiamo ad annunciare quelli che sono i potenziali soci di questa operazione, di come si intende portare avanti questa operazione, e con, diciamo, tutte quelle indicazioni che andiamo a proporre. Infatti nel testo della delibera ci sono tutta una serie di punti dove vengono indicate le cose che questa operazione deve tener conto all'interno dell'operazione stessa. Voglio ricordare che nella commissione sono stati portati degli emendamenti alla delibera. Questi emendamenti sono stati accettati tutti tranne uno, che era quello che se non ricordo male, chiedeva la partecipazione di un consigliere comunale all'interno della, dell'operazione e abbiamo ritenuto che non fosse accoglibile. Le altre sono state tutte accolte, perché praticamente rispecchiavano già quello che c'era nel testo della delibera, ma in alcuni casi erano anche rafforzative di tutta una serie di principi che venivano portati e proposti, per cui la nuova delibera recepisce questi emendamenti e direi che l'auspicio è che questa operazione vada in porto per il bene, diciamo, della nostra azienda e per il bene di tutta la Valtellina, diciamo.
Grazie Assessore Busi. A questo punto apriamo il dibattito sul punto. Consigliere Camanni, prego.
Grazie signor Presidente. Ritengo, senza una molta enfasi, questo è un momento molto importante per questo Consiglio Comunale, per tutti noi, perché i passaggi che sono stati ben sviluppati sia dal Sindaco che dall'Assessore, e soprattutto quelli durante la commissione informativa sia dal Presidente Giugni che dal Direttore Conforti, abbiano messo in evidenza molti punti e hanno tolto delle nebbie che forse potevano essere mal interpretate oppure non si conoscevano alcuni dati, per cui è stata fatta molta chiarezza su alcuni aspetti. Il momento storico è perché vede una nostra società che prima appunto era una municipalizzata e poi si è sviluppata a livello provinciale anche allora con dei dubbi, ma poi invece questi dubbi sono stati fugati durante questi anni. In questi anni appunto qualcuno già vedeva morta AEVV durante il corso di vari passaggi, poi invece in realtà si è sviluppata in tutt'altro senso, ha avuto un consolidamento della propria efficienza, del proprio valore, del proprio know-how, e adesso si arriva a un passaggio direi obbligato, stretto, perché il mercato non dà molte possibilità se non quella di riuscire attraverso altri partner ad avere una efficienza maggiore sul mercato di certi prodotti come l'energia e il gas, e quindi si è percorso questa via in questi anni con assoluta determinazione e convincimento da parte dei principali attori, che appunto sono i vertici di AEVV, e si dovrebbe arrivare a questa fusione. È importante, posso sottolineare, proprio il concetto di fusione e non incorporamento, cioè c'è un riconoscimento quindi delle varie realtà, delle varie società pubbliche, per cui ognuno porterà la propria territorialità, la propria personalità all'interno di questo nuovo soggetto che si andrà a costituire. Pertanto è un passo obbligato, ma mentre prima si vedeva molto cupo il futuro, ora invece pare che invece ci sia una possibilità di incidere sul mercato e di salvaguardare quelli che sono, io ritengo, dei beni primari come quelli dei beni fondamentali come appunto l'energia, il riscaldamento e l'acqua da certi punti di vista per i cittadini. Un dato fondamentale che voglio sottolineare è quello che è emerso durante appunto le commissioni, è che questo nuovo soggetto avrà una valenza pubblica circa il 70%. È un dato direi eclatante, perché ci dà la speranza o addirittura la certezza che i beni pubblici nei confronti dei nostri cittadini ci sarà un impegno da parte di tutti di salvaguardare in primis i singoli cittadini che potranno usufruire di questi nuovi servizi. Un altro riconoscimento che è fondamentale, sembra che all'interno poi di queste linee di indirizzo, una volta creato questo soggetto, venga riconosciuto proprio a noi come soggetto territoriale il polo elettrico, ma il riconoscimento di una specificità e di una capacità in questo settore. Ricordava prima il sindaco che siamo gli unici che abbiamo, credo, la capacità di certificazione in impianto elettrico, e quindi viene riconosciuto a una piccolissima società, perché all'interno, se si guardano anche i grafici di certi valori economici di questi soggetti che andranno a confluire in questa fusione, IVV è veramente microbo rispetto a una A2A che è un colosso economico. E però tutto ciò rende molto giustizia all'impegno che in questi anni è stato profuso da IVV e tutti i suoi dirigenti, e anche dalla presidenza, e gli indirizzi che sono stati dati in questa città. Hanno creduto nonostante tutto, e il loro impegno profuso nel lavoro in questi anni è stato riconosciuto al di fuori dei confini provinciali. Sono stati molto bravi poi anche a portare avanti questo tipo di discorso sui vari tavoli che sono stati sviluppati in questi anni, e è un riconoscimento che porterà poi fiducia, se non sicurezza, da una parte sicuramente al mantenimento dei posti di lavoro, ma un riconoscimento di questo tipo sicuramente credo che potrà portare a uno sviluppo dell'occupazione a livello in questa società, per cui c'è speranza. Dopo io non sono molto convinto che tutti vogliono rimanere qua, io spero che ci siano dei giovani che invece assunti in questa società valtellinese vogliono invece fare delle esperienze, e questo è un motivo nuovo per andare all'interno di questa società grossa a intraprendere un percorso anche al di fuori della Valtellina. Certo è che le famiglie, la nostra preoccupazione, che può essere recepita anche attraverso l'emendamento che è stato inglobato in questa linea di indirizzo, è ovvio che la nostra attenzione è sul mantenimento dei posti di lavoro, di quelli delle famiglie, diciamo. Però io spero appunto che ci siano molti giovani che specializzati in questo campo vogliono appunto fare delle esperienze al di fuori anche della nostra provincia. Un altro elemento da sottolineare è la presenza appunto di A2A, che costituisce un rafforzamento di una linea tecnica necessaria per poter portare a compimento un soggetto di questo livello, perché le capacità indiscusse che può avere A2A, una società, come è stato ricordato, a maggioranza pubblica, però ha in sé una quantità di efficienza e di know-how che difficilmente può essere comparato con altri soggetti, e sarà un plusvalore di indubbio valore, scusate la ripetizione su questo concetto. Pertanto questa è un'operazione, un momento storico che io sono felice di partecipare a questo momento, e spero che poi ci sia un accoglimento di più larga maggioranza possibile, perché è importante essere testimoni di questo evento, che ha una valenza economica ma una valenza anche territoriale per noi, perché vengono poi riconosciuti tutte quelle specificità che ogni realtà delle singole società pubbliche che si incorporeranno, però Sondrio appunto gli viene riconosciuta la sua specificità attraverso il polo elettrico, e altri avranno altri ruoli, per cui c'è un radicamento nonostante l'allargamento della dimensione e dell'occupazione a livello territoriale, quindi il nord della Lombardia, ma ognuno avrà poi un suo riconoscimento sul territorio, per cui c'è un radicamento allargato, si può dire. È un momento storico, e io spero appunto, il mio auspicio, che ci sia il più largo riconoscimento di spingere e di dare l'appoggio per questa direzione, che sono state perfettamente elencate in questa delibera, che ha un preambolo analitico. Anzi, vorrei fare anche un ringraziamento per chi ha redatto questo tipo di atto, perché è veramente fatto molto molto bene, molto completo, indica tutti i percorsi, sia normativi che economici, che necessari sul mercato. E quindi anticipo già il mio voto di ampio sostegno a questa linea di indirizzo e ringrazio per avermi ascoltato. Grazie.
Grazie consigliere Camanni, è chiesto la parola al consigliere Massera.
Grazie Presidente. Arriviamo a questo momento sicuramente di grande rilevanza nel contesto che, occorre ricordarlo, è un contesto, diciamo, storico, di politica economica storico, in cui ci si è dati a livello centrale, a livello governativo, un orientamento chiaro sul rapporto tra partecipate, enti locali, e sulla necessità di un percorso di razionalizzazione, di semplificazione, di dismissione, perché chiaramente non possiamo noi dare una breve occhiata a questo contesto più generale nel momento in cui andiamo a deliberare un passaggio che invece avrà una grande connotazione per noi territoriale, legata al nostro territorio, al suo futuro. Quindi il contesto generale, che personalmente è un contesto in cui mi trovo pienamente, completamente, io ma anche altri, anche nel nostro piccolo contesto locale, abbiamo sempre fatto dei ragionamenti sulla necessità che si sfoltisse il quadro, che rimanesse alla fine un contesto di un minor numero di società partecipate, ma solide, capaci di stare sul mercato, capaci di erogare i migliori servizi ai cittadini, ed invece andare a dismettere tutto quel sottobosco. Non parliamo della nostra realtà, parliamo del contesto nazionale, di realtà invece non solo improduttive, ma anche, se vogliamo, di ostacolo, no? Quindi il contesto nazionale è un contesto chiaro e condiviso. Nell'ambito di questo percorso anche noi siamo arrivati a una certa determinazione. La determinazione è stata ed è chiara, ma è lucida, ed è chiaro che sarà un ennesimo passaggio trasversale condiviso, cioè l'analisi lucida è dove vogliamo traghettare il gruppo EVV a maggioranza pubblica, in un contesto dove attualmente quegli elementi che sono stati elementi di forza e che rappresentano, penso, i 2/3 di quello che è il volume di fatturato di A2A e di AEVV, e di conseguenza anche della sua marginalità e dei suoi ricavi, che poi portano, voglio dire, anche acqua al mulino delle casse comunali di Sondrio, cioè settore dell'energia elettrica e settore gas, che sono settori che ci hanno permesso di essere competitivi fino adesso, ma che chiaramente vanno incontro a grandi cambiamenti. Alle porte c'è la gara per la distribuzione del gas, ci saranno grosse modifiche anche nel campo della vendita dell'energia elettrica, col venir meno della fascia di maggior tutela, e quindi è chiaro, lucido e razionale dire: se vogliamo rimanere a competere in questi ambiti e non solo, ma curiamo principalmente questi che sono la base di quello che è stato fino adesso AEVV, è necessario partecipare a un percorso più ampio. E quindi il percorso fatto, gli studi affrontati, il tavolo di confronto con le altre realtà del nord della Lombardia è stato frutto di chiaramente scelte giuste, scelte che erano doverose, dico io, per evitare che quello che è stato fino adesso un percorso positivo, un percorso di aggregazione locale legato al contesto solamente alla provincia di Sondrio, comunque di successo, perché effettivamente ciò che ne è scaturito, SECAM e AEVV, significa due storie per il momento di successo. Quindi permettere a queste aziende, adesso parliamo di AEVV, ma di traghettarsi verso un futuro dove poter continuare a produrre valore, a dare servizi innanzitutto alla nostra comunità, perché non dimentichiamoci che alla fine obiettivo è avere un'azienda che dia servizi di qualità ai cittadini, questo è il primario obiettivo, no? e dopo da questo ne scaturisce il resto, il discorso degli utili, il discorso della, come è stato richiamato anche nella delibera, no? Il fatto che ci sia anche la remunerazione del capitale investito, è ovviamente anche questo un aspetto importante, perché poter continuare ad avere entrate in parte corrente da un'azienda che funziona bene è anche questo un valore importante. Ma la cosa più importante è la scelta di fondo, la scelta di mercato, di stare su questi mercati, di continuare a stare su questi mercati. Non potevamo continuare a farlo con la realtà attuale e quindi ben venga questo percorso. Importante, importantissimo, dico io, fare un percorso individuando un socio industriale come A2A per tutto quello che è già stato detto. Noi dovremo, peraltro, fare sì che questa opportunità di avere un polo elettrico sul nostro territorio sia un'opportunità di crescita, anche di competenze, anche di possibilità per i nostri giovani di entrare in un contesto competitivo, un contesto dove occorre essere all'altezza, dove bisogna essere preparati, dove bisogna essere formati, e quindi può essere anche un percorso che farà nascere magari, no, necessità nel campo della formazione, ad esempio, e quindi davvero un'opportunità. Manterremo comunque i nostri brand, quindi anche la nostra, no, le aziende che si fonderanno, poi comunque manterranno la loro visibilità sui rispettivi territori, quindi la riconoscibilità dei marchi, nel nostro caso EVV, sarà una garanzia di continuità per i nostri utenti e quindi una cosa positiva. C'è dentro anche un altro aspetto che ho già sottolineato in commissione, comunque, che da questa aggregazione è un'aggregazione che va a operare su diversi ambiti, su diversi mercati. Alcune aziende apportano delle competenze e voglio dire un'operatività anche nel campo di ciclo idrico integrato e riciclo e rifiuti, e quindi anche su questo tema si creerà e sarà interessante vedere come questa azienda che nasce, che di fatto svolge non nel nostro ambito ma in altri comunque un'attività in questi settori, andrà a interfacciarsi con la nostra SECAM. E io questa cosa lo dico per uno che la vede come me, questa non è una preoccupazione, potrà essere uno stimolo, perché voglio dire, magari per la stessa SECAM, no? Un confronto che può essere anche virtuoso e utile laddove c'è un altro soggetto che opera in territori contigui con cui in futuro vedremo cosa potrà succedere. Vabbè, io ripeto, questo qui la vedo come un elemento che vedo all'interno di quello che è il percorso di progetto di aggregazione. Ci sono questi apporti, è indicato anche nella delibera, no, che verranno, questa nuova soggetto opererà in questi campi, quindi io la domanda me la sono fatta in commissione, ma è un ragionamento che vedremo che sviluppi potrà portare. Detto questo, sicuramente il percorso è seguito con favore. Lo seguiremo con attenzione, vedremo poi al termine quando si tratterà di, per adesso noi stiamo dando il via a un percorso, seguiranno altri passaggi, dovremo andare poi a vedere le cifre che adesso ancora non conosciamo, i concambi, le partecipazioni, i pesi e contrappesi, tutto questo tornerà ad essere oggetto di analisi in commissione, però per il momento, per quello che è il percorso che si è deciso di iniziare, lo seguiamo con favore e ovviamente auspichiamo che possa arrivare a delle conclusioni che sono quelle che già prospettiamo, che tutti ci immaginiamo e che permettano alla nostra realtà, a EVV e tramite EVV al nostro comune, di continuare a erogare servizi di qualità ai cittadini, ampliando la possibilità di offerta con un partner industriale veramente significativo e importante, quindi siamo favorevoli.
Grazie consigliere Massera, ha chiesto la parola al consigliere Lacchetti.
Grazie Presidente, io ringrazio l'assessore Busi che ha richiamato i lavori della Commissione e anche il consigliere Massera, che ha richiamato alcune delle problematiche che si erano affrontate. Volevo partire da un certo punto di vista, dall'intervento di Massera su SECAM, per richiamare qui quello che secondo me è ancora valido per il Comune di Sondrio, che è l'atto di indirizzo che il Consiglio Comunale ha votato a marzo, che prevedeva un doppio indirizzo, il rappresentante IDV e il rappresentante SECAM, dove per SECAM si diceva si dava l'indirizzo di rafforzare la presenza nel settore idrico. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il percorso delle due società è delineato su linee comunque parallele. L'acqua pubblica è gestita da SECAM, e questo lo dico perché comunque A2A è una multi-utility che gestisce e vende acqua sul territorio del nord Italia a tanti comuni, quindi questo è un argomento che poi dovrà essere sviluppato nell'attività di analisi della fusione, che poi il Consiglio, se ho capito bene, dovrà deliberare alla fine del processo sicuramente che va affrontato in maniera analitica, però con dei passaggi che non possono essere saltati. Il Presidente Camanni nel suo intervento ha detto tante cose, che, per esempio, che il mercato non dà possibilità, sì, fino a un certo punto, però bisogna navigare e non subire le regole del mercato, nel senso che comunque il Consiglio Comunale non si può sdraiare alle logiche di mercato, ma deve cercare di comprenderle e governarle per quanto è possibile. Ha detto anche giustamente l'atto di indirizzo che discutiamo stasera è un atto complesso, e però poi ha detto sono contento che questa è un'aggregazione, non una fusione, ma leggendo l'atto si dice espressamente che è una fusione.
Niente, pare che sia il contrario che ha detto Camanni, cioè che è una aggregazione. Comunque poi
è una
continua. Vai. Scusate,
basta, allora ho capito male, questo
è stato compreso magari.
Ecco, è una fusione e quindi rafforza gli indirizzi che noi avevamo discusso e cercato di portare in commissione, cioè quello di garantire che poi il Consiglio Comunale sia in grado di entrare nel merito degli elementi della fusione, perché poi alla fine, come dice l'atto che votiamo stasera, che con separata e successiva deliberazione verrà approvato il progetto di fusione, lo statuto e i patti parasociali. Quindi, per arrivare ad approvare, tendenzialmente sarebbe anche opportuno conoscere. Per conoscere bisogna esaminare quegli atti che il dottor Tirone in commissione diceva noi come rappresentanti del Comune di Sondrio fino ad oggi non abbiamo potuto nemmeno noi visionare. Ci sono delle regole di borsa, c'è la Consob, c'è l'autorità garante del settore energetico, va bene, però alla fine se il Consiglio Comunale o delibera o non delibera, se delibera dovrebbe anche conoscere. Quindi un'attività, è giustissimo quello che diceva il dottor Tirone sull'opportunità di non nominare un rappresentante del Comune nella commissione che valuterà o che farà attività di due diligence, però in ogni caso prima quei documenti penso che il Consiglio Comunale di Sondrio possa chiedere di visionarli prima del voto finale. Quindi va sicuramente bene tutte le previsioni dell'atto di indirizzo, le modifiche suggerite anche dal servizio istituzionale, però ecco, qui noi vogliamo rimarcare questa nostra richiesta, quella di poter visionare gli atti che non potranno essere solo di natura contabile, ma devono secondo noi riguardare tutte le attività, anche perché appunto si crea una società grande, diciamo nelle società che si fonderanno ce n'è una più grande delle altre che ha attività diversificate, anche il sindaco l'ha detto, è andato in Montenegro, gestisce centrali di carbone, gestisce il teleriscaldamento, problematica da verificare, secondo noi ce ne sono da risolvere, si risolverà tutto, si comprenderà tutto, però su questo punto noi insistiamo. Il momento sarà storico, sarà importante, però le cose vanno analizzate. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Dacchetti, alla parola il consigliere Piasini.
Grazie presidente, solo alcune considerazioni su questo tema che è importantissimo per la città ma per tutto il territorio della provincia. Su questi temi, come è già successo in passato, l'ha ricordato anche il sindaco, bisogna lasciare fuori la parte politica, entrare molto più nell'interesse territoriale, come è successo con SECAM e anche con IVV, dove le parti politiche sono state lasciate da parte. Solo oggi, se ci fosse stato uno scontro politico tra chi governava la provincia e chi governava il comune di Sondrio, probabilmente ne racconteremo diversa oggi della situazione sia di SECAM ma della gestione delle acque, delle gestioni. Quindi la scelta di allora, infatti sto dicendo,
proceda senza interloquire sotto fronte.
Infatti dico, le persone intelligenti in quella situazione hanno lasciato fuori le parti politiche, tra cui il sindaco di Sondrio, ma anche i presidenti della provincia, che hanno iniziato questo percorso e che ci permettono oggi di discutere questa situazione che altrimenti avrebbe avuto un altro epilogo. Noi abbiamo posto anche delle attenzioni. Una è sulla che l'azienda avesse una maggioranza pubblica e c'è stata garantita in commissione, che però non è quel 70%, perché è teorico, non è che A2A entra nella fusione, entra con la collaborazione, con degli asset, avrà un peso importante nella società. Il 50% sicuramente è pubblico, quindi ci dà una garanzia di una gestione pubblica, e poi di riconoscere all'interno di questa fusione la peculiarità del nostro territorio, come diceva prima Camanni, è fatto sull'idroelettrico, sullo sfruttamento idroelettrico, sulla gestione dell'energia elettrica. Quindi riuscire a farsi riconoscere anche in una situazione di un'azienda più piccola di altre un polo elettrico, e poi anche si parlava in commissione di un asset delle centrali e quant'altro, poi si entrerà nel dettaglio quando avremo il piano vero, no? Perché qui adesso sono degli atti di indirizzo. Far riconoscere questo territorio è importantissimo, ma soprattutto, come diceva anche il sindaco prima, nel rinnovo che dovranno venire nei prossimi anni delle concessioni stesse, perché siamo fermi, centrali sono in proroga e continuano a lavorare in proroga pagando i sovracanoni e quant'altro, però sarebbe ora che vadano al rinnovo, rifacendo dei patti territoriali con sì anche dei soldi di compensazioni, ma riconoscendo anche altre situazioni nel nostro territorio, che sappiamo bene cosa produce di energia elettrica, che vanno a beneficio non solo della Lombardia ma di tutta l'Italia. Quindi essere riconosciuti come territorio fondamentale sullo sfruttamento idroelettrico, e sfruttamento idroelettrico è importantissimo. L'altra questione che ha fatto poi l'emendamento, e non c'era in commissione, Racchetti, era un po' quello che avevamo discusso anche nell'altra commissione quando c'era il presidente, sui livelli occupazionali, perché anche questo era una preoccupazione nostra, nel senso, quando ci sono queste fusioni grandi si rischia sempre che si perda qualcosina. E questo c'è stato, ovviamente poi è stato accolto l'emendamento, quindi c'è stata data delle garanzie in questo senso di mantenimento occupazionale, ma al di là poi delle possibilità di sviluppo interno all'azienda, che un ragazzo magari neolaureato può andare a Monza a lavorare, può andare a migliorarsi. Io ho fatto la battuta in commissione, diciamo, va bene l'occupazione, il mantenimento del livello occupazionale, però che quel livello occupazionale sia anche territoriale, perché io ho visto aziende che ti dicono ti garantisco la tua occupazione, però domani mattina lavori a Cagliari, magari da Milano, e non è la stessa cosa che dire manteniamo l'occupazione sul territorio e manteniamo il livello occupazionale, punto. e quindi anche questa qui è una garanzia che ovviamente nei limiti poi aziendali si verrà incontro, perché poi ci sono anche dei percorsi di formazione, perché se abbiamo bisogno magari di soggetti nuovi con delle nuove capacità, magari ci sono altri soggetti che in questo momento fanno dei lavori magari con dei percorsi formativi, rimangono sul territorio e fanno altre situazioni. Questa sera quindi è un parere favorevole all'inizio a una nuova tappa del percorso, perché c'è stato l'inizio sull'altra delibera, questa è un'ulteriore tappa. Ovviamente in questa delibera non possiamo avere tutti i dettagli del piano, perché come ricordava il sindaco ci sono delle situazioni di borsa che è meglio usare sempre con cautela, e quindi è giusto poi fare l'atto definitivo quando ci sarà poi tutto la delibera finale del progetto di fusione. Lì entriamo nel dettaglio, ma almeno gli indirizzi su dei temi che stanno a cuore penso a tutti, che era quello dell'occupazione del territorio e del mantenere una specificità nostra montana, era importantissimo. Quindi questa sera parere favorevole, e continueremo a seguire anche, come si dice nella delibera, anche gli aggiornamenti nelle varie commissioni per vedere in che direzione si sta andando e se si mantiene l'aspetto che gli abbiamo dato in questa delibera. Quindi questa sera il nostro gruppo voterà in modo favorevole.
Grazie consigliere Piesini, ha chiesto la parola al consigliere Rebai.
Grazie presidente, volevo fare dopo penso degli interventi abbastanza qualificati, delle riflessioni, una prettamente personale, perché mi ritengo abbastanza fortunato e onorato di aver partecipato a entrambe le evoluzioni che la nostra ASM, da quando siamo partiti da ASM arrivare fino alla nuova holding, ha subito nel corso degli anni. Penso che sia una situazione alquanto particolare, perché due modifiche societarie così importanti nel giro di pochi anni penso che sia raro vederle, quindi mi ritengo fortunato e anche onorato di poter partecipare a questi lavori. La seconda è una riflessione sempre personale, cioè mi ritrovo un pochettino più tranquillo rispetto a quello che magari poteva essere anche solamente l'anno scorso. Scusate, anche solamente l'anno scorso. La situazione dell'azienda, ovviamente, nel momento in cui fosse venuto meno l'appalto per la distribuzione del gas e come a breve avverrà l'apertura al mercato libero del mercato della corrente elettrica, avrebbe messo, secondo me, in serie difficoltà l'azienda. Quindi già a marzo avevamo visto con piacere l'operazione dell'azienda di andare verso un processo di fusione. Saltata la luce. Esatto, mi sa che consigliere Di Zinno. Ecco. No, appunto, no. Complotto. Un po' di serietà che devo chiudere l'intervento. No, dicevo appunto, con questo processo di fusione forse sicuramente l'aria è molto più serena e molto più tranquilla, quindi rinnovo quello che hanno detto i miei colleghi di minoranza: il nostro è un voto convintamente come l'era stato nel primo mandato della trasformazione da SM a IVV. Anche oggi convintamente diamo questo atto di indirizzo all'azienda affinché porti avanti questo processo. Grazie.
Grazie consigliere Rebai. Ci sono altri interventi, perché non ne ho altri prenotati, altrimenti andiamo in votazione. Nessuno di voi deve aggiungere nulla, quindi passiamo alla votazione. Allora partiamo con chi si astiene. Nessuno. Chi è favorevole? C'è un'unanimità, penso. Più la mano chi è contrario? Nessuno. Questa la delibera, il punto numero 6 è approvato con 26 voti. Devo fare l'immediata eseguibilità, quindi votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Quindi gli stessi all'unanimità con 26.
Mi chiedeva il segretario una rettifica rispetto al punto numero 4, 5 e l'immediata eseguibilità. Il 5 invece di 20 a favore sono solo 19, non cambia la sostanza dell'approvazione perché non era stato conteggiato un consigliere che è assente, quindi la rettifica credo che sia solo formale. Passiamo al punto numero 7, regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa. Approvazione e modifica all'articolo 8 che presenta la delibera è assessore Busi.
Dopo aver creato una grande società, parlare di tassa occupazione. Ecco, diciamo che questa delibera l'abbiamo già vista nel precedente Consiglio Comunale, quindi nella sua precedente commissione. Noto a tutti che c'è stata da parte del Presidente, a seguito di alcune osservazioni portate dai consiglieri comunali nell'ambito della discussione, è stato riportato l'argomento in commissione. In commissione è stata portata una proposta di modifica del famoso articolo 8, giusto, se non mi ricordo male, l'articolo 8, in cui praticamente veniva recepite quelle che erano state le principali osservazioni, riformulando appunto questo il testo di questa proposta. Ne abbiamo discusso un attimino anche in commissione, però io a questo punto ritengo che questa è la proposta della delibera. Do spazio alla discussione se ci sono ulteriori osservazioni sul tema.
Grazie assessore, ci sono osservazioni ulteriori da discutere? Chi chiede di intervenire? Se non c'è nulla, consigliere, allora Massera, prego.
No, mi sono un attimo distratto sulla stringata, ne abbiamo già discusso in commissione, però alla fine la commissione è stata dirimente, nel senso che lì la discussione è stata piuttosto ampia. Abbiamo motivato come a nostro avviso questa nuova versione tiene conto solo di una parte delle osservazioni che erano state fatte, e quindi non si è trovato, nella proposta che c'è stata. Insomma, quando è stata ritirata la delibera l'altra volta, nello scorso consiglio, a noi auspicavamo che ci fosse un confronto prima di arrivare con un testo in commissione, cosa che non è avvenuta, e quindi di fatto ci siamo trovati già in commissione sottoposto una proposta che non era frutto di ragionamenti concordati, condivisi, quantomeno, poi dopo si può anche alla fine non trovare un testo concordato, ma ci deve essere prima un confronto che non c'è stato. Pertanto io ho portato alcuni ragionamenti che ho visto che comunque non attecchivano in commissione, tant'è che abbiamo scelto di non presentare neanche degli emendamenti, perché abbiamo visto che non si è capito chiaramente che non avevano uno spazio di accoglimento. Fondamentalmente il tema qual era? Che noi siamo perplessi sul fatto che non si sia distinto tra persona giuridica e persona fisica, quindi che la cosa valga in entrambe le situazioni. Non ci va bene, avremmo preferito che ci fosse una possibilità, ripeto, che uno, perché le cause poi di una inadempienza possono essere varie. Qui ovviamente si amplia la platea, siamo anche noi favorevoli e concordiamo sul fatto che una persona che chiede una concessione al comune sia in regola con i tributi, ma le situazioni sono diverse. Ci possono essere situazioni oggettive di difficoltà economica, soprattutto per un'attività economica in questo momento. Purtroppo ci sono situazioni in cui non si riescono a pagare i tributi per oggettive difficoltà reali, così come ovviamente c'è chi non paga i tributi per scelta, ovviamente. La norma è generale, quindi va a colpire tutti, privati, aziende, ditte, ovviamente non fa distinzione su quale sia la motivazione di un mancato pagamento di un tributo, ma anche di una multa, perché qui adesso si estende a tutto, anche una multa è sufficiente. Allora, la proposta poteva essere quella di dire, visto che fino ad oggi, finché non voteremo questa delibera, fino ad oggi di fatto chi non ha pagato un tributo, la Tari ma anche altri, ottiene la concessione amministrativa, da oggi non la ottiene più. La proposta era: gliela diamo, gli diamo un termine entro il quale deve sistemare l'arretrato. A quel punto, se lui non ha sistemato l'arretrato nel termine, decade dalla concessione, ma non decade immediatamente, decade successivamente a un termine. Questa poteva essere la proposta. Poi non siamo entrati nel merito di 3 mesi o 6 mesi o altro termine, o mettere proprio che il termine può essere concordato con l'amministrazione. Volevamo dare la possibilità, ad esempio, a una persona che oggettivamente non ha magari un'attività, facciamo qualche esempio, ha un'attività economica, chiede l'occupazione di suolo pubblico per mettere fuori i tavolini per un periodo estivo, ad esempio. Noi non glielo concediamo perché appunto è moroso, e lui a quel punto non produce reddito, quantomeno produce meno reddito, e lo mettiamo in ulteriore difficoltà. Noi questo lo vorremmo evitare, avremmo preferito che si potesse condividere questo ragionamento, ma non è stato fatto. Quindi a quel punto, ecco, l'idea poteva essere: ti diamo 3 mesi o ti diamo 6 mesi, dopodiché non hai sistemato, hai preso un accordo col comune, a quel punto decadi, e ovviamente se ti presenti l'anno prossimo a chiedere un'occupazione di suolo pubblico, ovviamente per il futuro tu non la prendi più finché non ti sei sistemato. Era un ragionamento che abbiamo fatto, perché dal passare dal nulla che c'è adesso a questo provvedimento, a nostro avviso ci potevano essere in mezzo una gamma di altre soluzioni. Questa era un po' la nostra filosofia, quindi per il fatto che non è accolta, ma soprattutto per il fatto che non c'è stata neanche la possibilità di fare un passaggio dopo il ritiro del precedente Consiglio, noi voteremo contro, ecco.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi? Consigliere Lacchetti, prego.
Grazie Presidente, ma ripeto quello che noi avevamo detto in commissione, nella seconda commissione, cioè che a nostro parere la nuova versione della norma a noi pare conforme al nostro ordinamento generale, l'ordinamento giuridico generale, alla Costituzione in materia fiscale e tributaria. In particolare viene superato quello che era il nostro dubbio principale, cioè di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che vieta ogni irragionevole disparità di trattamento tra soggetti rispetto alla medesima condotta. La nuova formulazione secondo noi elimina questo dubbio, e secondo noi ulteriormente, per ripetere alcune cose, garantisce di rimando una piena applicabilità del cosiddetto statuto del contribuente, che è una legge, per cui tutte le ipotesi critiche, che o almeno una gran parte delle ipotesi critiche che si possono pensare di varia natura, secondo noi possono essere ricondotte alle previsioni dello statuto del contribuente, quindi ragionevolmente e legittimamente gestite dal comune, dagli uffici preposti. Quindi secondo noi questa modifica riporta la situazione in equilibrio, e questo a nostro avviso è stato poi anche provato dai revisori dei conti, che hanno dato parere favorevole anche alla modifica regolamentare, per cui i dubbi secondo noi sono stati risolti. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. A questo punto c'è allora consigliere Camanni, prego.
Grazie.
Sono un po' perplesso da queste osservazioni che poi mi sembra che si contraddicono tra di loro, perché da una parte si vuole tutela della specificità e dall'altra parte invece si vuole salvaguardare non so quale tipo di interesse. Io però mi sembrava di aver colto le critiche che sono state sollevate durante l'ultimo Consiglio Comunale, soprattutto sollevate dalla parte della minoranza, proprio perché mancava quella genericità e si andava invece a intaccare solamente allora era indicata la Tari, perché si era stato anche spiegato il perché si indicava la Tari, e quindi si credeva di avere riassunto e accolto quello che era stato appunto le critiche che erano state sollevate. Dall'altra però mi preme anche fare una mia riflessione, che quello che intende salvaguardare questa norma è soprattutto i cittadini che pagano le tasse, non quelli che sono morosi. Dopo le specificità, qui c'è tutto un percorso prima di arrivare a dire guarda che non ti concedo o ti revoco una, più che altro sarà preventiva questo tipo di norma, perché c'è tutto il percorso di avviso della sanzione, emissione di una cartella, definitività della stessa, quindi c'è tutto un iter dentro il quale poteva il soggetto, può il soggetto interagire con l'amministrazione pubblica per dire le sue ragioni, per dire le sue difficoltà e quant'altro. Finito questo percorso è definitiva, qui si parla di definizione, solo di fronte a una definizione di una morosità io ti dico no, ma per rispetto dei cittadini che pagano le tasse, ripeto, sono loro quelli che adesso sono salvaguardati. In un caso specifico, se vogliamo parlare come l'altra volta si parlava di Tari, ricordo per l'ennesima volta che chi non paga, quella morosità viene spalmata su di noi e sui cittadini che pagano le tasse. Quindi a questo punto è una norma di carattere generale, ha tutto un suo percorso, non è punitiva perché ha tutte le sue dilazioni dei tempi. Vogliamo ancora allungarle ancora, ma ci prendiamo forse in giro, perché se la domanda la faccio a maggio mi faccio tutta l'estate e poi dopo ne riparliamo la prossima volta. Quindi sto parlando di Tari, non specifico, però il concetto è questo qua. Dopo ogni volta si tira fuori, scusate se faccio questa osservazione sul metodo, ma cioè, il metodo può essere quello di proporre un testo e discutere sul testo, può essere quello di parlarsene, cioè che non è che uno è meglio dell'altro. Io credo che sia più costruttivo parlare su un testo più che ognuno dica la sua in generale. L'altra volta si discuteva su un testo e si diceva di ampliare quel testo e così è stato fatto. Da lì in poi, se questa è una questione di metodo, ne prendo atto, però non mi sento in difetto su questo punto, quindi confermo la bontà di questo testo e spero nella sua votazione favorevole.
Grazie consigliere Camanni. Altri interventi? Consigliere Piasini, prego.
Solo una riflessione, prima di tutto lasciare sgomberare che nessuno di noi ha qualche interesse da difendere, come il consigliere Camanni prima ha lasciato intendere. Quale interesse? Nessuno ha interesse. L'interesse di fare un regolamento che poi corrisponda in modo corretto a quello che si vuole fare. E i dubbi dell'altra volta rimangono, nel senso che avevamo posto anche dei temi, andiamo a verificare cosa succede facendo questa applicazione, cosa succede? È stato portato il caso in commissione? No, si è arrivato con un testo dicendo che questo era il testo migliore concordato con gli uffici e da lì non si poteva modificare. Quindi l'impegno preso l'altra volta in Consiglio Comunale non era solo quello di portare il testo in commissione, era quello di valutare in che casi, passo carrabile, uno, due, tre casi che erano stati fatti in commissione. Quindi era un lavoro da fare in commissione, con suggerimenti magari anche dagli uffici, però dove si poteva lavorare. Però se si arriva con un testo chiuso, va bene, lavoro della maggioranza, condividiamo, sia la maggioranza, si vota, abbiamo deciso, abbiamo accolto in parte quello che diceva un consigliere di maggioranza e siamo tutti contenti, va bene, ci sta. Equità tra i cittadini, equità sì, per i cittadini residenti a Sondrio, se uno non paga e che residente dall'altra parte continuerà a chiedere e continuerà a ottenere lo spazio, quindi anche qui equità davanti al cittadino italiano, così non esiste, non c'è, si crea una non equità, perché il cittadino di Poggi che non ha pagato la Tari può ottenere l'occupazione del suolo pubblico, mentre il cittadino di Sondrio non lo può tenere. Questa è per equità che si diceva prima. E un caso, volevo portare un caso di questa situazione. Parliamo di tutti i tributi cartolarizzati, messi lì. Abbiamo un impegno anche del Consiglio Comunale, ad esempio, dove il Comune di Sondrio ha erroneamente mandato delle cartelle esattoriali sul parco fluviale. In quel caso, se uno di quelli che hanno subito un torto da parte del Comune non avessero più potuto ottenere lo spazio, chi glielo dice che loro erano incorretti, il Comune è in torto? L'abbiamo anche discusso qua, abbiamo preso un impegno di cercare di restituire quelle sanzioni, però diciamo che loro sono in torto, non gli diamo l'occupazione. Secondo me lo strumento che si stava già usando oggi, che era quella della discrezionalità degli uffici, andare incontro alle esigenze attuali, era migliore andare avanti. Se tu hai delle situazioni pregresse che vanno avanti, nessuno ti obbliga a dargli l'occupazione solo pubblico. Puoi dire che il progetto che ti presenta non è coerente con la piazza, con la via, col parcheggio dove si mette l'occupazione, e neghi l'occupazione solo pubblico se uno non ti ha pagato l'anno prima. Non è che ci vuole, l'avete detto in consiglio l'altra volta. Quindi non capisco oggi perché si voglia mettere a tutti i costi, quando la discrezionalità fino a ieri andava bene. Poi mi chiedo se veramente qualcuno, se ci sono dei casi che per anni non hanno pagato la Tari, negli anni si è continuato a dare la concessione. Ma non c'era bisogno dello strumento, perché già oggi si poteva negare, con mille e una scusa, dal progetto che non andava bene ai lavori che magari si aveva in mente in quella via di asfaltatura, quant'altro, si poteva trovare la soluzione per spingere a regolarizzare. Questo è il metodo che non condividiamo sulla commissione e anche sui casi specifici dove, ripeto, il comune fa degli errori e deve ancora sistemarsi. I cittadini dove hanno subito l'errore dovevano essere in regola, se no, se ci fosse stato questo caso, non avrebbero potuto ottenere un'occupazione solo pubblico. Quindi noi riteniamo di ritornare allo strumento che si sta già usando oggi, che a detta vostra funzionava. Quindi se funzionava, perché cambiarlo?
Grazie consigliere Piasini. Altri interventi? Allora, chiesto la parola l'assessore Busi.
Ma io credo che si possono trovare mille formulazioni, mille tipologie di casi. Non è sicuramente questa la volontà della proposta che viene portata in questo Consiglio Comunale. La proposta è frutto di esperienza da parte degli uffici, dove sta affrontando, anche perché le hanno come obiettivo, il discorso di riuscire ad arrivare, l'ho già detto anche in commissione, a quell'impegno di avere il 100% di entrate dei servizi offerti dal Comune. E quindi questa è stata, su questo argomento, poi ce ne saranno probabilmente anche altri, è sembrata sull'esperienza di anni la formulazione più corretta. Sicuramente l'ufficio non vuole essere vessatorio nei confronti di qualcuno, di qualcosa, ma vengono fatti tutti quei passaggi che il Presidente della Commissione ha illustrato prima di arrivare a una conclusione, ma qui si sta parlando di esperienze, di fatti che sono incancreniti e quant'altro, quindi arriviamo al risultato. Il secondo cosa che volevo dire, oggi abbiamo elaborato per verifica il discorso appunto della Tari, a piano economico finanziario invariato rispetto all'anno scorso, quindi costi uguali al 2016-2017, con un aumento di volumi e quindi un aumento di metri quadri che teoricamente devono pagare la Tari, non riusciamo a diminuire la Tari perché ci sono i soggetti che non pagano, e dato che c'è l'obbligo che venga recuperato il 100% del costo del servizio, anche se abbiamo metri in più, stessi costi, non possiamo diminuire, cosa che vorrei fare molto volentieri, perché c'è una serie di, io non esercito nel merito, non faccio nome, però questo è il risultato di non mettere delle regole dove si cerca di arrivare alla possibilità di ridurre i costi a tutti i cittadini.
Assessore Busi,
a questo punto credo che la discussione, scusate, sia chiusa. Non essendoci più interventi, mettiamo in votazione il punto numero 7. Chi si astiene? Chi è favorevole? Una mano. Chi è contrario? 2, 4, 7. Allora il punto è approvato con 19 voti a favore, 7 contrari, nessuno astenuto. Il consiglio è finito. No, non c'è l'immediata eseguibilità. Grazie a tutti, buona serata.